Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò i piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nella campagna, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, vide un indemoniato, seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Una pagina sempre affascinante, forse anche inquietante da certi punti di vista, ma molto ricca di spunti di riflessione. Un indemoniato. Ma chissà, molti anche cattolici non credono al demonio, ma anche molti preti, è inutile che ve lo dica perché lo sapete già. Eppure il Vangelo di Marco, lo abbiamo visto, si apre proprio con una... con un grande esorcismo, come per dire che la presenza di Gesù in mezzo a noi, il senso della sua venuta in mezzo a noi, sia proprio quello di liberarci dal potere delle tenebre. E d'altra parte è anche vero che il potere delle tenebre, come emerge qui, non è solo, come dire, una menzogna, una falsità di tipo intellettuale. Certamente anche quello è un aspetto del potere delle tenebre. Chi nega Gesù Cristo, chi fa di Gesù Cristo un bugiardo, chi lo accusa di falsità, chi lo respinge, certamente è nel potere delle tenebre. Ma il potere delle tenebre, come vi dicevo, non riguarda soltanto la mente, diciamo così, ma sembra abbracciare tutta la persona, il suo corpo, la sua mente e il suo spirito. Proviamo a vedere questa persona che vive nei sepolcri. Beh, forse a noi non è mai capitato di vedere una persona che vive nei sepolcri, però cos'è un sepolcro? È un luogo di morte, è un luogo dove abiti solo tu. Dice il salmista: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno piedi e non camminano, hanno mani e non toccano, dalla gola non esce lo spirito, sta parlando degli dèi falsi, ma aggiunge sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Tutti quelli che confidano negli idoli, in fondo sono come i morti, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano, non sanno ascoltare, non sanno parlare, non vanno da nessuna parte. E a letta così penso che le persone che vivono nei sepolcri sono più di quanto noi pensiamo, e i sepolcri non sono necessariamente quello che a noi immediatamente viene da pensare che siano. A me succede di vedere, che ne so, ma perfino delle coppie o delle famiglie che sono a cena fuori e ognuno sta chiuso in quel sepolcro che è il suo cellulare e la gente non parla più. E non sto parlando di estranei, sto parlando di magari delle famiglie, perfino di coppie. Non sono in un sepolcro. Il sepolcro, appunto, è dove c'è bocca ma non si parla, ci sono orecchie ma non si ascolta. D'altra parte è vero, a volte mi domando, ma noi all'università, noi professori, noi sappiamo ascoltare i nostri studenti? Mi rendo conto che noi non siamo qui per fare le mamme, però è anche indubbio che una comunità universitaria appunto è una comunità e ci si dovrebbe ascoltare. Gli studenti sono costretti ad ascoltare i professori, ma i professori ascoltano gli studenti. E se ci pensate, anche nelle famiglie siamo capaci di ascoltarci. Nella chiesa si parla tanto di sinodalità, ma ci si ascolta davvero tutti o come sempre si ascoltano più alcuni che non altri? Perché se sinodalità vuol dire camminare insieme, vuol dire camminare tutti insieme e tutti possono capire come non sia poi così tanto facile come la parola sembra suggerire. E insomma ci scopriamo che forse anche noi possiamo stare nei nostri sepolcri. Io mi ricordo quando ero appena prete e stavo in un quartiere molto per bene di Roma e andavo a benedire le case, quando mi facevano entrare, e la cosa non succedeva sempre, vedevo delle case che erano veramente come dei sepolcri, sepolcri imbiancati, cioè scintillanti, luminosi, bellissimi, degli appartamenti enormi, con un arredamento meraviglioso. Ma chi c'era dentro? Un vecchietto con tre badanti, perché i figli se ne erano andati, perché la moglie magari non c'era più, e alle spalle sentivi che aspettavano solo che il vecchietto tirasse le cuoia per poter vendere l'appartamento e farne tre studi da avvocato. Allora veramente quanti sono i nostri sepolcri? L'università può essere un sepolcro? Un convento può essere un sepolcro? E sono domande sulle quali varrebbe la pena riflettere. I gesti degli indemoniati sono l'autodistruzione, continuamente, notte e giorno, gridava e si percuoteva con pietre, farsi del male. Quanto siamo capaci di farci del male? Ad esempio, vangando e rivangando i nostri rancori. È interessante che, vedete, anche dal punto di vista della, non dico studio nel senso intellettuale, ma direi studio da un punto di vista spirituale, no? Che, come di una questione che ci riguarda in prima persona. Sapete che i santi padri chiamavano il demonio simia dei, scimmia di Dio. E infatti scimmiota Dio, non ci riesce, ma lo scimmiota, come la scimmia appunto fa il verso all'uomo. Guardate cosa dice qui. L'indemoniato era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi. Un salmo dice che è proprio di Dio spezzare le catene e liberare dai ceppi. E infatti Dio libera, la sua parola la libera dalle catene, dalle nostre paralisi, dalle nostre dipendenze. Pensate che non ci sia la grazia di Dio dietro una persona, ad esempio, che desidera uscire dalla droga. È Lui che spezza le catene, libera i nostri ceppi. Quello, come tante altre cose, le dipendenze sono moltissime. Solo che, come vedremo, noi tutto sommato ci piace quasi coltivarle. E infatti è significativo che in fondo la storia finisca con gli abitanti che dicono: vai via, meglio tenerci i nostri indemoniati e che tu non rovini la nostra economia mandandoci a morire 2000 porci, che comunque non sono pochi e dovevano essere una parte considerevole dell'economia di quel paesetto. Ma questo arriveremo dopo. Vorrei riprendere il discorso: anche il demonio spezza le catene e spacca i ceppi. Facciamo qualche esempio? La cocaina. I ceppi e le catene, che sono i nostri limiti normali, noi abbiamo un corpo che ha delle forze naturali che sono quelle che sono, ma in un mondo in cui tu devi essere sempre, devi dare sempre il meglio, e noi non siamo programmati per dare sempre il meglio, abbiamo dei giorni in cui diamo bene, dei giorni in cui diamo ottimo, abbiamo anche dei giorni in cui non diamo né bene né ottimo, ma diamo poco o non riusciamo a dare niente. Ma in un mondo che ci chiede di essere sempre smart, cosa non si fa per questo? Cioè spezziamo anche noi i nostri ceppi e le nostre catene, cioè i nostri limiti, o per meglio dire ci illudiamo di poterli spezzare prendendo porcherie varie, che possono andare dagli antidepressivi. Tendo a dire, la depressione è un problema, non è una colpa, però io rimango sempre impressionato di come anche adolescenti campino di pasticche, forse perché non riescono a, e non è colpa loro, ma a introiettare e affrontare il limite che è in ognuno di noi. I politici come fanno a fare la vita che fanno? Me lo domando sempre. Io ho una vena risposta. E se nel Tevere, biondo, non so quando, ma insomma lo chiamano biondo e lo chiamo biondo anch'io, se nel Tevere la percentuale di cocaina sciolta nell'acqua è mi pareva di aver letto una specie di ricerca in questo senso, era estremamente alta e certamente molto di più di... è un motivo, ci sarà. Allora, quali e quanti sono i nostri demoni? C'è solo una parola che ci libera, ed è la parola di Gesù. Quanti sono e quali sono? Il mio nome è Legione, è molto significativa. Qui poi la storia si spessisce, perché non c'è solo un invasato, ma c'è anche una possessione perfino di animali. E voi sapete che se ne parla poco, la stessa Chiesa quando parla di queste cose sembra quasi che un po' se ne vergogni, le infestazioni. Beh, noi siamo illuministi, sia chiaro, ma l'illuminismo non fa luce abbastanza neanche lui. Noi prendiamo tutto quello che di buono ci può dare, ma non è nemmeno lui una luce assolutamente persuasiva. A volte effettivamente ci sono dei fatterelli che sono un pochettino inspiegabili. Comunque, al di là di questo, qual è il risultato? Gesù libera l'indemoniato? Meglio di no. Meglio rimanere con i nostri indemoniati. Ma voi credete che se lo Stato volesse, faccio un discorso che non è per niente religioso, ma voi credete che se lo Stato volesse non potrebbe fare piazza pulita di tutti gli spacciatori? Ah, lo farebbe sì.
È perché non lo vuole. Punto.
Per molti motivi, se uno si mette a stare dietro solo questo, non sta dietro altro.
Però è vero che
sta scritto: immolarono i loro figli e le loro figlie agli dèi falsi. Meglio istupidire i nostri figli con gli antidepressivi oppure con la droga che liberarli,
anche perché noi non siamo capaci di liberarli. E come sempre il peccato del mondo, i peccati del mondo cadono sui più piccoli, che sono i più esposti,
quindi appena arrivati al mondo che ne sanno loro? Siamo noi adulti che dovremmo essere intelligenti e la nostra cretineria ricade a cascata su di loro.
Sta di fatto che se tu ci fai morire 2000 porci, e noi come facciamo? L'economia deve andare avanti. In fondo dobbiamo ammetterlo che non vogliamo essere liberati da Gesù, anche se questo tocca i nostri figli, perché è meglio convivere con i nostri demoni che non essere liberati da Gesù. In fondo è una morale molto amara. L'unico che vorrebbe stare con lui è l'indemoniato stesso. Ed è interessante, vorrebbe andare con lui, restare con lui. Non glielo permise. Ma dice: va e annuncia la misericordia che hai avuto. E si mise a proclamare per la Decapoli quello che il Signore aveva fatto. La Decapoli è un territorio pagano, voi sapete che nella geografia dei Vangeli, la geografia non è mai solamente descrittiva, ma è una geografia teologica. Pare impossibile, ma abbiamo un pagano che annuncia dei pagani la liberazione che ha ricevuto. Non segue Gesù, non sta con lui, non sta con i suoi. Annuncia ai pagani. In questo senso penso che questo indemoniato potrebbe anche essere per noi uno spunto di riflessione. Noi leggiamo queste pagine in fondo per trovarci noi stessi in lui. Come io mi percuoto tutti i giorni e mi faccio del male da solo, le nostre dipendenze, le nostre, per così dire, ossessioni. Come cerco di uscire dai miei limiti, no? Come cerco di spezzare le mie catene da solo e con dei metodi di fortuna, diciamo così. Ah, sarà un esempio stupido e banale, ma le catene dell'età, e a 60 anni posso ben dirlo, per voi che siete giovani il problema non potete neanche capirlo, che ne so io, la signora, passati gli anta, incomincia col botulino. Il signore, passati gli anta, incomincia a prendere le pillole blu. E va bene. Per dire. E allora vedete, il demonio è simile a dei. È solo il Signore, la sua parola, che entra nei nostri limiti ed è lui che ci libera. Anche se questo ci tocca, per questo dobbiamo sacrificare quei beni che a noi sembrerebbero intoccabili. No, la nostra economia, l'economia della mia vita non si può toccare. E invece sì, devi accettare che il Signore la cambi, tanto è vero che e l'accetti con gioia perché ne hai visto i frutti, tanto è vero che vorresti perfino andare da lui, ma lui ti dice: guarda, sta tranquillo, non credo che ti faccia perdere il suore. Annuncia ai pagani che conosci, e ne conosci tanti perché siamo nella regione una regione pagana, annuncia la misericordia che hai ricevuto. E allora chiudiamo questo discorsetto chiedendo al Signore che ci liberi. Liberi, vogliamo pregare non solo per noi stessi, ma per tutti noi, perché possiamo essere come individui che ci autodistruggiamo, ma anche come società grande, stiamo celebrando la messa per la pace, ma anche le piccole società, dalle famiglie alla scuola, ai conventi, che ci autodistruggiamo da soli. Molte volte il demonio qua dice lo aveva buttato buttato nel mare perché non sia perché si autodistruggesse. È proprio del demonio l'autodistruzione. Sono molti modi con i quali ci si può suicidare. Alcuni li abbracciamo molto volentieri. Il contrario, lo vedete, è l'indemoniato seduto, cioè nell'atteggiamento del discepolo, dell'ascolto, vestito nella sua dignità. Il vestito è segno di dignità. Prima lo vedevamo nudo, nella sua umiliazione, nella sua sporcizia, e sano di mente. E di questi tempi, come sapete, sani di mente ce n'è pochi.